L'insieme dell'apparato pittorico della Domus rispecchia un intervento programmato e sostanzialmente unitario, la cui datazione dovrebbe essere compresa tra la fine del III e il IV secolo d.C. In origine, l'ambiente in cui vi trovate fungeva da vano di servizio della bottega, il cui ingresso si affacciava sul clivo di Scauro, da dove siete entrati. Del pavimento originario, come si può vedere oltre il parapetto trasparente, nella zona ribassata, resta lo strato preparatorio che un tempo era rivestito da lastre di marmo. Il pavimento attuale riprende il disegno di quello antico. Il muro di fondo appartiene alla fondazione della basilica soprastante che ha coperto una parete di quest'ambiente. Oltre l'apertura praticata nel muro di fondazione della chiesa, si vede ancora una porzione della parete originaria. La stanza affrescata visibile oggi è frutto della trasformazione in domus signorile del complesso, avvenuta, come si è detto, nel III secolo d.C. Questo ambiente, le cui quattro pareti sono di lunghezza e andamento disuguali, è coperto da una volta a botte. Non disponeva di aperture lungo le pareti laterali, ma solo di un ampio ingresso dal lato della bottega e certamente di una seconda porta sul lato opposto. Lo zoccolo e la parte mediana della sala erano rivestiti di lastre marmoree, come indicano i fori per le grappe di fissaggio visibili lungo le pareti. Altri piccoli fori, corrispondenti alle grappe usate per coprire le parti intime dei geni, si possono scorgere ancora oggi nell'intonaco e rivelano l'imbarazzo procurato dal soggetto delle pitture agli scopritori delle case romane del Celio. La decorazione pittorica è a fondo bianco, limitata alla zona sopra lo zoccolo e alla volta, con le figurazioni che occupano due livelli separati da una fascia nera. La serie dei geni è distribuita lungo le pareti tra ghirlande e uccelli variopinti, mentre gli amorini alati, intenti a vendemmiare, compaiono nel livello superiore. I geni indossano solo una clamide, un tipo di mantello corto e leggero, reggono le ghirlande e sono alternati a coppie di uccelli. L'esemplare più grande è raffigurato sempre a terra sotto la ghirlanda, quello più piccolo in volo. Oggi i volti e i corpi dei giovani appaiono offuscati e, a eccezione di pochi elementi distintivi, mostrano sembianze e capigliatura molto simili. Invece, la rappresentazione dei volatili è più dettagliata, il che consente la maggior parte delle volte di identificarne la specie. Sono stati individuati colombacci, germani reali, cappellacci, pavoni, porfirioni, corvi, merli. Il colore dei mantelli dei geni varia dal porpora al blu e anche la posa. Per esempio, uno tiene il braccio sinistro piegato all'altezza della spalla. Un altro alza il destro e con la mano sinistra regge un lembo del mantello. Un altro ancora ha entrambe le mani alzate. Le ghirlande che si distendono tra i geni sono composte di fiorellini gialli e rossi tra piccole foglie verdi. Ma talvolta compaiono anche spighe e grossi frutti tondeggianti di colore giallo-arancio, probabilmente melograni o mele cotogne, come potete osservare sopra il pavone con la zampa sollevata. Le spighe forse sono riconducibili alla tradizione, tuttora esistente in Grecia e in Africa, di conservarne alcune ogni anno in segno di buon auspicio per quello a venire. La composizione della zona superiore, che si conserva solo nella parte immediatamente sopra la fascia nera orizzontale, acquista vivacità rispetto alle scene sottostanti, grazie all'attività svolta alacremente dagli amorini alle prese con la vendemmia. La decorazione è racchiusa tra cespi da canto posti negli angoli della parete. Dal centro del cespo parte un fusto ricoperto di foglie, da cui i tralci di vite con i girali si diramano su tutta la superficie della volta fino a riempirla. I girali sono dipinti con tocchi leggeri e sinuosi, con i rami tracciati in verde e giallo. Gli amorini nudi, raffigurati di tre quarti e tutti dotati di esili ali, si muovono fra i tralci. Anche qui sono accompagnati da volatili di diverse specie e altri animaletti. Sulla parete destra, un amorino impugna una falx vinitoria, il falcetto per potare la vite, e un pedum ricurvo per agganciare i tralci più alti. Tra questa figura e quella successiva è raffigurata una vivace scenetta con una ghiandaia che trattiene un topolino con il becco. Sopra di loro, un corvo nero è dipinto come se fosse sospeso nel nulla. Un altro amorino, subito a destra, con un cestino colmo d'uva appoggiato sulla testa, sembra fissare con preoccupazione una cappellaccia a terra che sta beccando un grappolo. Ancora a destra, un amorino in piedi, su un ramo di vite, sta per recidere un grappolo. Vista la posizione pericolosa, ha preso la precauzione di legarsi con una corda a un ramo più alto, come un piccolo trapezista. L'ultimo vendemmiatore, rappresentato su questa parete, è affiancato sulla destra da un porfirione, un uccello acquatico dal caratteristico sottocoda bianco. Nella lunetta è ripresa la decorazione con i geni, le ghirlande fiorite e gli uccelli. Nell'angolo destro, l'ultimo genio tiene nella mano alzata una patera, un piatto basso di metallo che gli antichi romani usavano per i sacrifici. Sull'altra parete della stanza si ripete l'alternanza di geni che reggono le ghirlande e uccelli. L'ultimo genio raffigurato su questo lato è l'unico che conserva nitidamente le ali. Il registro superiore segue lo schema figurativo dei piccoli vendemmiatori accompagnati da uccelli. Procedendo dal fondo, osservate l'amorino che regge tra le braccia un cestino colmo di grappoli svuotato in una cesta più grande a terra. Avanzando verso sinistra, un pappagallino sembra essersi appena accovacciato su un ramo. Tiene la coda ritta verso l'alto, quasi stesse per sbilanciarsi in avanti per l'oscillazione del tralcio. Sotto di loro, una ghiandaia dal becco aguzzo è alle prese con una lucertola. Si è molto discusso sull'identificazione dei geni dipinti in questa sala. In epoca antica, il genio nasce come divinità protettrice delle persone e inizialmente è inteso come personificazione delle qualità e dei valori di un singolo individuo. Grazie alla sua versatilità, questa figura assumerà lentamente una posizione equiparata alle maggiori divinità del Pantheon romano, soprattutto nel II e III secolo. È plausibile che in questo caso i geni siano la personificazione della felicitas temporum, la felice condizione di una determinata epoca. Piante, frutti, animali e volatili, raffigurati in pittura con dettagli minuziosi, indicano simbolicamente l'abbondanza della natura e possono anche rispecchiare il gusto ricercato del committente, soprattutto in caso di rappresentazioni di specie vegetali e animali poco diffuse. I geni del ceglio simboleggiano senz'altro genericamente la gioventù e il benessere che deriva dalla rinascita della natura grazie al ciclo delle stagioni e al raccolto. Si potrebbe anche avanzare un'identificazione con i 12 mesi dell'anno, che però non può essere affermata in modo sicuro, data l'incertezza del numero dei geni raffigurati. Per quanto riguarda gli amorini, si tratta di un motivo iconografico diffusissimo nell'antichità ellenistico-romana, in ogni genere artistico, caratterizzato da una pluralità di valenze simboliche. Amorini impegnati in attività di vendemmia, mietitura, raccolta di frutti, trovano un vastissimo impiego soprattutto in connessione con la tematica dionisiaca o stagionale. In epoca costantiniana, nel IV secolo, il motivo della vendemmia sarà utilizzato con un significato che allude alla propagazione della fede cristiana. Padre Germano di San Stanislao volle identificare in questo ambiente un triclinio, la sala da pranzo delle abitazioni signorili dell'antica Roma. L'ipotesi sembra plausibile, alla luce della disposizione dei vari ambienti e del loro rapporto. In un simile contesto, la decorazione pittorica acquista una valenza del tutto particolare. I geni potrebbero essere assimilati a servi muti, al servizio dei frequentatori della stanza. Se la funzione di questo ambiente rimane comunque incerta, si può affermare che si trattava di una grande sala di rappresentanza, dove il proprietario probabilmente faceva accomodare i suoi ospiti o i clientes, o da cui li conduceva nel ninfeo che si trova al di là del muro di fondazione della chiesa. Per continuare il percorso, oltrepassate la porta che si apre sulla parete lunga. La decorazione pittorica originale a finti marmi di questa stanza, databile alla metà del III secolo, è conservata solo in un angolo della volta. Durante la fase precedente alla trasformazione in casa privata, questo ambiente era il vano di servizio di una bottega, quella che nella Domus diventerà l'adiacente stanza delle specchiature marmoree. L'ambiente in cui ci troviamo ha perso quasi completamente la parete di fondo a causa dell'inserimento delle fondazioni della basilica. La parte superiore della copertura, convolta a botte, è crollata in tempi antichi ed è di restauro come il pavimento. L'intonaco originale, visibile sulla volta, è composto da pannelli di finto marmo entro una cornice di colore rosso scuro che imita gli stelli di marmo rosso antico. Nei pannelli sopravvissuti si imita un marmo molto usato in epoca romana, cioè il giallo antico o numidico, dalla sua regione di provenienza nell'Africa settentrionale. Qui è rappresentato sia nella forma venata con le strisce diagonali, sia nella forma brecciata, simile ad un insieme di grossi ciottoli. Tutti i pannelli di finto marmo numidico sono incorniciati da ampi listelli che simulano il marmo bianco. La lastra di lavagna ottocentesca sopra la porta ricorda in caratteri dorati la scoperta della casa dei Santi Giovanni e Paolo e la sua restituzione alla comunità cristiana. All'interno di questo ambiente erano esposti un tempo alcuni importanti materiali scoperti nel complesso che ricavano simboli cristiani, come per esempio l'anfora con il crismon, cioè il monogramma composto dalla combinazione di lettere dell'alfabeto greco che formano un'abbreviazione del nome di Cristo. Potete vederlo raffigurato al centro dell'altare nella stanza adiacente. Oggi l'anfora è custodita nell'antiquarium delle case romane del Celio. Un altro pezzo molto significativo, conservato in origine in questo ambiente, era la capsa marmorea, ritenuta l'urna delle reliquie dei due martiri sepolti nelle case romane. Oggi è esposta nel vano accanto alla cappella con affreschi cristiani, al piano superiore, che visiteremo tra poco.